opera prima, così abbiamo voluto denominare questa puntata, perché ci occuperemo oggi, l'abbiamo già annunciato ampiamente questa mattina, dei limiti che si possono percorrere nel ricercare i cataloghi dei compositori, ciò che è stato nascosto, ciò che è stato bruciato o comunque scartato in origine appunto dai compositori. Lo facciamo perché alcune settimane fa, un paio di settimane fa, è uscita questa notizia piuttosto interessante, insomma. Breitkopf, la casa editrice musicale Breitkopf, ha pubblicato una nuova edizione della prima sinfonia di Mahler, includendo nell'ordine dei pezzi il celebre movimento Blumine, scartato da Mahler subito dopo la prima, non particolarmente apprezzato dal compositore, ma vedremo poi di parlarne. E questa pubblicazione ha scatenato le ire della casa editrice Universal, che pubblica Mahler, a tal punto da convocare la pronipote di Mahler stesso e di farle dichiarare, Marina Mahler, e di farle dichiarare che questa operazione era assolutamente da sconfessare. E allora, noi, per parlare di questo tema, qual è la liceità di tutta questa operazione, abbiamo convocato al nostro tavolo due eminenti esperti. La prima, che saluto, è Giovanna Carugno, professoressa di diritto della musica al Conservatorio di Pavia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Grazie a lei.
E subito dopo il professor Emilio Sala, che insegna musicologia e storia della musica all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, la domanda, la prima domanda che ci viene quindi subito da porre è, prima di tutto, a livello artistico, ne parliamo con il professor Sala. Qual è la liceità di questa operazione a livello etico, a livello artistico e a livello estetico?
Credo che sarebbe opportuno partire dall'ultima categoria da lei citato, cioè il livello estetico, perché comunque si tratta di un'opera d'arte e diciamo il concetto di opera d'arte già è un concetto che ovviamente va storicizzato, non quello che noi consideriamo opera non corrisponde sempre allo stesso oggetto in tutte le epoche. Questo è un problema ovviamente molto, è una specie di presupposto imprescindibile per poter rispondere alle sue domande. Quindi quello che oggi abbiamo incominciato a comprendere è che tutte queste proposte, perché diciamo noi stiamo parlando della prima sinfonia di Mahler, ma questo tipo di polemiche sono ormai all'ordine del giorno o della settimana, sì, o della settimana. In questo caso c'è una faccio solo un esempio nel campo a me più congeniale, cioè quello del teatro d'opera. Per varie ragioni la componente che più di altre si associa a questo tipo di polemiche in quell'ambito è sicuramente quella registica. Allo stesso modo dell'esempio da lei riportato si potrebbe citare, che ne so, ma veramente a casaccio, che ne so, le Dialogue de Carmélite nell'allestimento di Cherniakov, che ha scatenato le ire in occasione della sua pubblicazione in DVD, naturalmente le ire, diciamo, e qui c'è il problema ovviamente della liceità per quello che riguarda gli eredi si tratta di una liceità naturalmente più che legittima e che però non coinvolge solo l'ordine morale ma anche quello commerciale, economico, e questi tre ambiti, quello estetico, quello legale, per così dire giurisprudenziale, e quello economico sono fortemente ovviamente intrecciati, non si possono separare a compartimenti stagni. Ebbene, naturalmente anche in questo caso quando il regista interviene a livello performativo introducendo delle varianti che nel commento degli eredi diciamo lede il diritto all'integrità dell'opera, perché cambia anche dal punto di vista per esempio narrativo, non soltanto dal punto di vista interpretativo, diciamo il contenuto dell'opera stessa, si creano dei problemi. Ora lei mi dice fino a che punto è lecito. Intanto io vorrei sottolineare una cosa, che un'opera è un processo, non è uno stato, quindi lo si vede benissimo anche nel caso della sinfonia, della prima sinfonia di Mahler. Mahler l'ha concepita in una prima versione, questa prima versione l'ha diretta,
sì.
Comprendeva ovviamente il secondo movimento, Blumine, a cui lei faceva riferimento, l'ha anche diretta una seconda volta e ne ha approntato una seconda versione che sempre comprendeva il movimento da lei citato, quindi non si tratta, diciamo così, di una variante genetica, perché quest'opera comprendeva quel movimento in una prima fase della sua evoluzione. Infine, dopo un numero comunque abbastanza prolungato, adesso non vorrei dire una cretinata, ma sicuramente almeno dopo 10 anni, decise di espungere il movimento incriminato, e non solo quello, perché noi stiamo parlando, ci stiamo concentrando sul problema Blumine, ma cambia anche proprio la concezione dell'opera, che diventa più una sinfonia che non un poema sinfonico.
Esatto, certo.
Questo è molto importante, perché c'è tutto il problema del programma e anche della categoria della musica a programma, perché il sottotitolo era, della versione originale, appunto, era Eine Tondichtung, certo, in Sinfonieform, e qui ci bisogna anche pensare che c'era una forte opposizione nella cultura tedesca in special modo, ma in tutta la cultura musicale europea, tra, con tutte anche una serie di polemiche che vanno al di là dell'ambito strettamente estetico, tra la musica, diciamo, absolute music, programme music. Mahler all'inizio voleva fondere queste due tradizioni, evidentemente, nel sottotitolo citato. Ebbene, alla fine diventa una semplice sinfonia in re maggiore. Ora, se questo che ho detto è valido, cioè di considerare l'opera, storicizzandone di volta in volta gli assunti, come, più come un processo che come uno stato, è lecito eseguire o pubblicare delle fasi anteriori rispetto a quella finale? Secondo me la risposta non può che essere sì, dal punto di vista estetico, ma sono curioso di sentire l'opinione di Giovanna Carugno.
Certamente, siamo anche noi curiosissimi a questo punto di sentire qual è il pensiero di chi può analizzare questo fenomeno da un punto di vista completamente diverso. Ritorneremo su alcuni aspetti che il professor Sala citava, anche perché mentre lui parlava parlava appunto di sostituzione, versioni diverse, mi veniva in mente il famoso o famigerato a questo punto Baule di Verdi, che nelle scorse settimane ha fatto parlare molto con le composizioni del maestro che lui stesso aveva scartato. Ma prima sentiamo Giovanna Carugno, subito dopo ascolteremo un po' di musica. Dottoressa Carugno, qual è il suo punto di vista?
Sì, mi collego a quanto ha affermato il professor Sala con riguardo all'idea di processo. Dunque, se consideriamo la creazione musicale come un processo, è chiaro che esistono diverse fasi dal quale possono scaturire degli stati diversi dell'opera, e anche qui il giurista deve essere attento nel momento in cui si pronuncia a favore o meno della liceità di un'operazione di pubblicazione di prodotti provenienti da queste diverse fasi. Certamente nel caso di Mahler, come di altri compositori del secolo scorso, occorre considerare due profili, ossia l'aspetto del diritto patrimoniale e quello del diritto morale. Ora, i diritti patrimoniali sono caducati perché sono trascorsi oltre 70 anni dalla morte dell'autore, un termine che è stato armonizzato nell'ambito dei vari paesi dell'Unione Europea e lentamente anche con riguardo a stati terzi, grazie all'intervento del legislatore a livello internazionale. E dunque il profilo, in questo caso, dal punto di vista della liceità, se così vogliamo dire, insisterebbe sull'aspetto morale. Aspetto morale è il motivo per cui è stata chiamata in causa la pronipote a questo punto del compositore. Certamente è l'unica che potrebbe agire in giudizio per far valere, attenzione, come diritto proprio, quindi come diritto sì di un erede, ma che non si trasmette perché a differenza del diritto patrimoniale che appunto viene a caducarsi dopo 70 anni dalla morte dell'autore, il diritto morale viene meno con la morte del medesimo, e quindi agli eredi resta soltanto la possibilità di far valere quella che è una propria posizione giuridica del tutto autonoma per difendere la stima o l'immagine o la reputazione del compositore.
Dottoressa Carugno, mi scusi se la interrompo, quindi la voce del nipote, del pronipote o di chi per esso varrebbe tanto quanto la voce di qualsiasi altra persona che si erge a difesa di un'ipotetica operazione appunto di difesa dell'opera, in questo caso di Mahler?
No, perché il legislatore comunque attribuisce agli eredi un diritto che è soltanto quello degli eredi, ma che è autonomo in un certo qual modo rispetto al diritto morale dell'autore, nel senso che non c'è una trasmissione mortis causa. È una questione molto tecnica. Ad ogni modo, gli eredi possono agire in giudizio per tutelare la posizione dell'autore dal punto di vista morale nell'ipotesi in cui vi fosse una pubblicazione pregiudizievole. Bisognerebbe comprendere fino a che punto, se poi questa azione giudiziale effettivamente vedrà la luce, i giuristi e quindi a questo punto i giudici giudicheranno pregiudizievole un'opera che includa un movimento prima inserito, poi espunto da parte dello stesso compositore.
Beh, chi lo direbbe che questo è Giacomo Puccini, e tra l'altro in una versione originale, questa è la Scossa elettrica, marcetta brillante per banda, qui nella versione dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, con alla direzione Riccardo Chailly. Veramente una sorpresa. Perché? Perché abbiamo scelto questo brano? Perché lo sappiamo, in questi giorni si è conclusa la produzione della Manon Lescaut di Puccini alla Scala, e sappiamo che quello è un altro pezzo molto controverso, perché Puccini ha avuto ben 8 tentativi per ripensare questa partitura, finché alla fine ha deciso quale dovesse essere la sua forma finale, appunto, e invece il maestro Chailly ancora una volta ha voluto riproporre la primissima versione, che decisamente era stata scartata da Puccini.
Ecco, Emilio Sala, fino a che punto un autorevole musicista, in questo caso Riccardo Chailly, ha evidentemente ha il diritto di farlo, ma dal punto di vista del musicologo questa operazione come viene giudicata? Se un compositore ha buttato versioni successive per presentare ai posteri una versione che lui riteneva la migliore, dove inizia e dove finisce il diritto di un interprete di proporre altre versioni?
Ritorno al discorso di prima, cioè alla reinterpretazione dell'opera come un processo. Il caso di Puccini è assolutamente plateale, potrei dire che non è certo un caso che Puccini sia l'ultimo compositore di quelli canonici della grande tradizione del melodramma italiana per lungo tempo era ritenuto impossibile e improprio farlo, oggetto di edizioni critiche di tipo musicologico. È uscita proprio l'unica opera in edizioni critica di Puccini a cura di Roger Parker, è appunto la Manon Lescaut, e a quella versione appunto di Roger Parker, peraltro lo stesso Chailly si è rivolto per poter dirigere la, chiamiamola, versione originaria più che originale, o la Urfassung, se volete, la première, quella di Puccini. Ora, il problema è con il maestro Chailly, che non è spesso, o direi più spesso che talora, ben spiegato l'orizzonte proprio estetico che presiede alle sue scelte, perché talvolta queste scelte, che ripeto rispetto al discorso mio di prima, sono legittime, perché è importante, interessante proporre o riproporre anche esecuzioni di un'opera che abbiamo, per così dire, fissato in una versione, talvolta anche feticizzato in una versione, dicevo, ritornare ad un'altra versione precedente o successiva. Non si tratta infatti, nel campo della processualità di un'opera, necessariamente di una evoluzione teleologica, cioè che va da una versione, poniamo, provvisoria e esteticamente inferiore verso una meta che comprende un processo sempre migliorativo. Non so se mi spiego, non c'è una evoluzione verso un compimento, sì. Questa è la mia, quando dico processo intendo una instabilità strutturale che di volta in volta produce delle varianti che hanno ognuna una sua ragion d'essere, per cui sicuramente questo lo posso dire così, facevate riferimento a Verdi, non credo che l'Aroldo, per fare un altro esempio famoso, sia più bello dello Stiffelio solo perché è un rifacimento successivo, è un'altra versione della stessa opera, oppure sono due opere diverse? Tanto per tornare ai
ci faremo un'altra
precedenti.
Puntata, professore.
Sì, decisamente.
Mi lasci chiudo sto dicendo.
No, certo.
Il fatto è che a volte il maestro Chailly, quando propone la prima versione, faccio riferimento a questa, ma non le scoma, possiamo anche ripensare alla Butterfly di qualche anni fa, si appella al principio di autenticità, sottolineando quasi un maggior valore della versione originale rispetto a quella successiva, come se ci fosse in questo processo una sorta di entropia interna, e tornare alle origini appunto sarebbe riproporre una versione più autentica,
certo,
di una versione successiva. Questo è invece, sempre per il principio della processualità dell'opera a cui facevo riferimento prima, un punto di vista arbitrario. D'altronde a volte lo si diciamo così ostenta anche per ragioni che riguardano altre
assolutamente,
diciamo,
capisco.
Voglio dire, bisogna in qualche modo anche l'ufficio stampa o l'ufficio marketing alle sue esigenze. Quando uno fa un'operazione deve trovare il modo di promuoverla, e per trovare il modo di promuoverla, per esempio, il principio dell'autenticità è un ottimo mezzo per poter. Ecco, allora, quindi, tornando a quello che dicevamo prima, tanti elementi convivono nelle scelte esecutive, non solo quelli estetici. Non so se mi spiego.
E nel caso del maestro Chailly capiamo benissimo anche il suo punto di vista, una versione primigenia che in qualche modo ha dato la stura a tutta una serie di versioni successive. Dottoressa Carugno, dall'alto della sua esperienza, sicuramente lei potrà citarci alcuni casi che hanno anche fatto giurisprudenza negli ultimi anni o anche nella storia del rapporto tra il diritto e la musica. Casi celebri, possiamo andare da Toscanini o altre famiglie blasonate nel mondo della musica, proprio per andare a capire qual è lo spazio di manovra degli eredi, anche quando questi eredi non si sono mai occupati poi nella vita di musica e quindi sono ignoranti dal punto di vista musicale, eppure accampano dei diritti che però, alla luce di quello che ci diceva il professor Sala, comprendiamo in maniera assolutamente chiara. Dottoressa Carugno.
Sì, assolutamente. La giurisprudenza in Italia non è ricchissima, devo dire, su questo aspetto, a differenza di quanto accade invece in altre realtà nazionali. Quello che maggiormente ho osservato è una tendenza dei giudici a pronunciarsi in materia di teatro d'opera e dunque, per esempio, con riguardo all'ipotesi della Manon Lescaut, che in questo caso è totalmente legittima, ma poteva invece portare a delle controversie se oggetto ad esempio di un'edizione critica che non fosse considerata originale. C'è un precedente molto interessante che si è pronunciata addirittura la Suprema Corte sulla possibilità di riscoprire l'intento originario dell'autore. Nel 2001 è un caso che aveva riguardato l'Italiana in Algeri di Rossini, e appunto proprio la Suprema Corte ha sottolineato che quando le opere del passato, anche se in pubblico dominio, vengono riportate alla luce, anche in versioni precedenti, è comunque necessario rispettare un principio di originalità rispetto e all'opera stessa, quindi la restituzione dovrebbe essere quantomeno arricchita da qualche elemento in più derivante dall'interpretazione, dallo studio delle fonti storiche parallele, e anche rispetto a delle precedenti versioni dell'opera realizzate in tempi contemporanei. Dunque anche per ciò che concerne l'azione degli eredi, è chiaro che in questo caso potrebbe essere, a parte che appunto parliamo di pubblico dominio, ma se l'opera non fosse caduta in pubblico dominio, sull'aspetto patrimoniale, e se l'opera è, come in questo caso, il pubblico dominio, sull'aspetto morale, potrebbe essere anche indirizzata l'azione degli eredi, nel senso di avere più o meno margine per poter far valere una lesione della reputazione o una lesione dell'immagine del compositore. Ribadisco, come ho detto anche prima, che è tutto rimesso alla giurisprudenza, perché il legislatore detta delle linee generali per cui poi sono i giudici a indirizzare anche un po' l'operato dei musicologi, dei direttori di orchestra e degli operatori del settore.
Thank you.
E questa, come stiamo ascoltando, è il couplet in re maggiore, opera 34, numero 4, nella prima versione di Sibelius con Folke Gräsbach al pianoforte. Recentemente la casa editrice Bis ha pubblicato l'integrale di Sibelius e ha incluso tutte queste prime versioni, anche qui. Allora, il punto mi sembra, come dire, molto chiaro da un punto di vista etico-estetico, il professor Sala ce lo ha chiaramente spiegato, sì, anche economico, giustamente, e un po', come dire, ancora indeciso dal punto di vista della giurisprudenza, perché sembra capire che di giudice in giudice si deciderà. Ricordiamo che anche in queste edizioni a stampa, questi CD, spesso si riportano le frasi per gentile concessione di Simonetta Puccini, per gentile concessione degli eredi, quindi evidentemente c'è una consapevolezza che toccare queste prime fonti significa andare a scavare in un passato quantomeno torbido. Ecco, professor Sala, brevissimamente, veramente in maniera telegrafica, le chiedo, ma se un autore potesse dire qualcosa, è vero quello che lei dice, cioè che l'opera è aperta, ma quanto è aperta? Nel senso, se un autore ha messo la parola fine, forse non dovremmo pensare che quella parola è stata messa da lui? A noi, perlomeno, a noi studenti di conservatorio viene insegnata questa cosa, no? Bisogna rispettare il dettato dell'autore. Non potrebbe arrabbiarsi? Esatto.
L'ultima versione, c'è una forte enfatizzazione o dell'inizio, esatto, o della fine di questo processo, ma il processo non è necessariamente compiuto. Guardi il caso di Puccini, alla Manon Lescaut ha continuato a lavorare per tutta la vita e sicuramente se fosse vissuto qualche anno in più avrebbe prodotto ulteriori varianti. In questo vale per tutte le sue opere, nessuna esclusa. E quindi guardi con Verdi, certo, cosa ha fatto, qual è il Simon Boccanegra, qual è quello vero. E probabilmente questa idea che il compositore, che l'intenzione d'autore sia in tutto e per tutto responsabile dell'opera, anche questa idea è discutibile, perché sappiamo bene che l'opera è relativamente indipendente dal suo autore, cioè c'è un intenzio, sì, per così dire, operis, oltre ad un intenzio auctoris. Quindi non dobbiamo, per così dire, diventare troppo prescrittivi o troppo... non solo l'opera è aperta, ma l'interpretazione che ne diamo cambia nel corso del tempo.
Sì, questo tra l'altro è il punto di vista di Umberto Eco, per questo citavo l'opera aperta. Professoressa Carugno, lasciamo l'ultima parola a lei, anche se lei ci ha detto che dal punto di vista giuridico è ancora più aperta l'opera.
Assolutamente sì.
Esattamente. Quali prospettive ha la signora Mahler di veder vincere la sua causa?
Dipende dall'avvocato che l'assiste. No, assolutamente.
Fantastico.
Assolutamente. Io credo che potrebbe avere delle buone possibilità, perché comunque in ultima battuta Mahler ha espunto il movimento dalla sinfonia, quindi se consideriamo l'ultimo step del processo creativo, allora sì, potrebbe aver ragione. Vedremo se deciderà di agire in giudizio, perché poi spesso questi conflitti in materia di diritto d'autore si compongono al di fuori delle aule del tribunale e dunque attraverso un accordo.
Trovano accordi di altro genere.
Qui la vedo dura perché ci sono la Universal contro la Breitkopf, quindi chi lo sa come si comporrà questo conflitto. Noi dobbiamo veramente chiudere.
L'unica cosa che sappiamo è che il risultato finale saranno partiture particolarmente costose.
E curate, sì.
Ecco.
Bene, grazie mille ai nostri ospiti, ringrazio ovviamente Giovanna Carugno per essere stata con noi, grazie mille professoressa.
Grazie a voi, grazie.
E a presto, e ringrazio ovviamente il professor Emilio Sala, grazie per la sua sapienza, maestro,
grazie.
E a presto.
Buon pomeriggio.
Arrivederci.